gocce di storia. Episodio 70. I processi alle streghe di Salem.
Salve e bentornati a una nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. In questo nuovo episodio torniamo negli Stati Uniti, alla fine del 1600, per parlare di uno dei più grandi episodi di isteria di massa che si ricordino negli Stati Uniti, i processi alle streghe di Salem. Allora, i processi alle streghe di Salem occupano un arco temporale molto piccolo. Dalla primavera, inverno-primavera del 1692, perché le prime accuse vengono mosse nel mese di febbraio, ai primissimi mesi del 1693. Ma le radici di questo fenomeno sono molto più ampie. Il Maine, al tempo, una parte del Maine, almeno quella in cui siamo noi, faceva parte della Massachusetts Bay Colony. Una colonia, una provincia, che era uno fra l'altro dei 13 stati originali di quelli che adesso sono gli Stati Uniti d'America, ovviamente pre-rivoluzione, che comprendeva il Massachusetts e, come dicevo, una parte del Maine. In questa regione vivevano moltissimi puritani, che erano emigrati, lo sappiamo, a bordo del Mayflower parecchi anni prima. Perché i puritani erano emigrati dall'Inghilterra nativa? Perché avevano parecchi problemi di convivenza con gli anglicani, i membri della Chiesa d'Inghilterra. Sia gli anglicani che i puritani condividono una radice comune che è il calvinismo, una fede ombrosa, dura, estremamente rigida e severa. I puritani portano in qualche modo all'eccesso alcuni di questi precetti. Infatti i puritani rigettavano il Book of Common Prayer, che era il libro, in italiano il libro delle preghiere comuni, uno dei primissimi libri di preghiera andato in auge poco dopo la morte di Enrico VIII. I puritani rifiutavano i paramenti sacri durante le celebrazioni perché la vedevano come un'occasione di sfoggio totalmente inutile. Avevano anche da dire sul segno della croce che veniva praticato sopra il battezzato al momento del battesimo. E da ultimo rifiutavano di genuflettersi durante la comunione. Queste erano alcune delle loro rimostranze. In generale i puritani erano animati da una fede sincera, profonda, ma anche, lo ribadisco, estremamente rigida. Già in generale diciamo che c'era un bel concetto di peccato. I puritani ne avevano un concetto estremamente ampio. Portare colori vivaci era considerato sconveniente. Moltissime professioni erano considerate sconvenienti, moltissimi comportamenti erano considerati sconvenienti. Bisognava essere sempre umili, modesti, ligi alla legge di Dio, morigerati, temprati anche, no? Avvezzi alle tribolazioni, alle privazioni. Va da sé che con una fede di questo tipo, uno, non ti rendi simpatico. Due, hai la vita davvero molto dura, devi crederci un casino per sopportare tutto questo, no? Altrimenti ovviamente per loro c'era la dannazione. Le cose che ho citato prima per loro erano papiste. Il papismo per gli anglicani e per i puritani in particolare è un peccato mortale. I papisti, quindi no, cioè chi è cattolico, sono considerati veramente un po' degli abomini perché la religione cattolica è vista come una religione estremamente lassa e permissiva che quindi non onora veramente la parola di Dio. In parte potrebbero anche aver ragione, perché ormai il cattolicesimo è diventato di comodo, però si sono spinti veramente un pochino troppo oltre per quel che mi riguarda. Quindi questi puritani, per scampare anche le persecuzioni, salpano con Mayflower, arrivano negli Stati Uniti e fondano una colonia dove decidono di vivere secondo le loro regole. Vogliono vivere in comunità ai loro patti, ai loro termini, e chi gli dice niente? Il problema ovviamente è che loro hanno da dire con gli altri, ma a questo punto poi ci arriveremo. Adesso facciamo un balzo in avanti, perché bisogna guardare anche al contesto politico del luogo, no? Nel 1684 il New England era senza governatore, era spirato un trattato che ne sanciva la presenza e c'erano state delle difficoltà a metterne uno nuovo. Ne arriva uno nel 1689, si chiama Edmund Andros, ma viene cacciato poco dopo, nello stesso anno, durante la rivolta di Boston. Andros non si fece male per niente, mise fuori legge le assemblee cittadine e governava con pugno dittatoriale. Gli Stati Uniti, cioè quello che noi chiamiamo oggi Stati Uniti, quindi i coloni, diciamo così, già da allora non amavano queste ingerenze, questi atteggiamenti dispotici. A Boston scoppiò una rivolta e Andros se la dovette dare a gambe. A questo punto ne riesumano altri due, che erano già stati governatori in precedenza, tuttavia essendo il trattato spirato, non hanno l'autorità proprio per governare. A tutto questo si aggiungono alcuni conflitti con gli indiani. Nel 1688 era scoppiata quella che è nota come guerra di Re Guglielmo, che era stata preceduta dalla guerra di Re Filippo. In questo caso gli inglesi si vanno a scontrare con una tribù locale chiamata Wabanaki, supportata dai coloni francesi. C'erano stati poi susseguentemente un po' di tira e molla, gli inglesi avevano cercato di andare a fare delle azioni militari in Quebec, ma non c'erano riusciti, i francesi poi vincono questo scontro che dura parecchi anni peraltro. Insomma, tutto questo per dirvi che non c'era una situazione piacevole, tanto che nel 1692 parecchia gente si trasferisce nella contea dell'Essex per sfuggire ai conflitti. La contea dell'Essex è quella dove si trova Salem. Di Salem ce n'erano due, Salem Village, oggi parte della città di Denver, e Salem Town. I processi alle streghe di Salem nascono a Salem, ma poi si espandono a Salem Town, ad Andover e ad altre località vicine. A Salem Village viveva una nutrita comunità di puritani, anzi era di fatto una comunità di puritani. Una comunità peraltro abbastanza burrascosa, infatti nelle vicinanze gli abitanti di Salem Village erano considerati delle persone riottose e davvero poco amabili e simpatiche. Litigavano per ogni cosa, dai diritti di vicinato ai confini delle proprietà, davvero qualunque pretesto era buono per beccarsi uno con l'altro. Avevano avuto anche tutta una serie di ministri che erano scappati più o meno perché la gente di Salem Village non voleva pagarli. L'ultimo arrivato è Samuel Parris, che arriva nel 1689. È un ministro che resiste perché lo troviamo ancora lì nel momento in cui scoppiano i processi alle streghe di Salem nel 1692, ma è un ministro molto poco amato. Al di là del suo stipendio, che era di 66 sterline l'anno, Samuel Parris chiede anche che gli diano in uso la canonica e alcune terre. Gli abitanti di Salem Village, che non si capisce se hanno il braccino corto o, non lo so, avevano dei motivi di risentimento, acconsentono obtorto collo. La vedono proprio come un'estorsione quasi, no? Come se questo fosse troppo avido. E il pensiero comune era che Samuel Parris fosse non solo una persona avida, ma anche una persona estremamente rude e maleducata. Quindi, a livello generale, la parte del Maine che ci concerne si trovava in una situazione politica abbastanza turbolenta. A livello locale, a Salem Village si guardavano tutti un po' con gli occhi stretti e si parlavano in mezzo ai denti. Era davvero l'humus perfetto, no? Per scatenare un disastro. Nessuno forse immaginava che sarebbe stato un disastro di queste proporzioni, ovviamente. Riguardo alla stregoneria, era da parecchi anni che in America non si celebravano più processi, da una quarantina d'anni direi, più o meno, andando a memoria, 40-50 anni. Poi ci fu un po' di revival della stregoneria. o meglio della credenza nelle streghe. Nel 1668 Joseph Glanvill firma un libro che si chiama Against Modern Sadducism, che teorizza di come sia incontrovertibile l'esistenza delle streghe, dei fantasmi e del soprannaturale in generale. Secondo lui, l'esistenza di questi fenomeni è legata a doppio filo alla legge divina, no? A Dio che ci ha promesso la resurrezione del corpo. Negare uno nega l'altro. Negare la resurrezione del corpo è un pochino eretico, un pochino proprio. In più, non credere in questi fenomeni implica che non si creda nel male, nel demonio. Non credere nel demonio implica negare l'esistenza di Dio. Tutte queste faccende sono eretiche, ovviamente. Come corollario, quindi, cosa abbiamo? Che non credere nella stregoneria è da considerarsi eretico. Quindi non solo se non credi in Dio sei eretico, che fin qua ci possiamo anche stare, ma non credere nella stregoneria è eretico perché si negano tutte le cose di qui sopra. In generale, peraltro, noi donne non ce la passavamo benissimo con i puritani, ovviamente. Già non ce la passavamo bene in generale, figuriamoci poi con loro. E è tutta la solita faccenda, no? Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Noi donne siamo deboli di mente e di spirito, di volontà, quindi suscettibili alle tentazioni demoniache, siamo veramente inaffidabili. E questa nostra suscettibilità ci rende quindi le vittime perfette, no? Ma non solo, ci rende anche le carnefici perfette, perché laddove il demonio si vorrà manifestare, sceglierà una donna, ovviamente. Tutto questo vi dipinge un quadro che non è proprio molto molto rassicurante, no? Ecco. Arriviamo ai processi alle streghe, quindi. Dalla primavera del 1692, due ragazze, Elizabeth Parris e Abigail Williams, che hanno rispettivamente 9 e 12 anni e sono rispettivamente la figlia del pastore Parris e sua nipote, cominciano a mostrare quelli che vengono definiti segni di possessione demoniaca. Hanno delle crisi convulsive, cominciano a rotolare per terra, si nascondono dietro gli oggetti, imitano le voci, fanno strani versi con la bocca. Viene chiamato il medico che dice: ah sì sì, ne sono certo, non hanno problemi fisici, quindi qui c'è il demonio. Elizabeth e Abigail, dopo poco tempo, fanno 3 nomi: Sarah Good, Tituba e Sarah Osborne. Le prime due sono delle outcaster. La terza invece è un discorso a parte. Sarah Good era una donna abbastanza giovane che aveva avuto discreti problemi economici. Era incappata in un paio di matrimoni, il primo era rimasta vedova e aveva avuto una disputa violentissima circa l'eredità del marito. Era finita con lei che veniva praticamente deprivata di tutto e la lasciava priva di una dote degna di questo nome per risposarsi. Lei era riuscita a unirsi soltanto attraverso la servitù debitoria, aveva trovato un marito in questo modo. Il suo nuovo marito, di cui non ricordo il nome, era proprio stato messo a servitù debitoria. È quella che abbiamo già visto molto tempo fa, quando abbiamo parlato della clearances delle Highland. È quando la servitù debitoria è quando una persona viene tenuta in stato di schiavitù finché non ha riscattato tot anni di servizio o un debito di un qualunque genere. È a tempo, praticamente. Lei si era risposata con un uomo che appunto era stato servo in questo modo. Lei e il marito diventano poverissimi e sono costretti a mendicare per le strade di Salem Village. Hanno anche dei figli che non riescono ovviamente a mantenere e si dice che Sara avesse un brutto carattere. Ecco, vorrei vedere anche. Le è stato portato via tutto quello che era di suo diritto, suo di diritto, vorrei anche vedere se sei felice. Comunque. Tituba invece era una schiava, non si sa, la schiava della famiglia Parris. Non si sa bene la sua etnia, c'è chi dice che fosse di matrice africana, c'è chi dice che fosse nativa, c'è chi dice che invece fosse di radici caraibiche, non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che Tituba, interrogata, parla come un fiume in piena. Ne dice di cotte e di crude. Ora, è possibile che Tituba, la cui età al momento dei processi è sconosciuta, avesse un background di tipo animista o che avesse sperimentato alcune branche del voodoo e di quella che poi è diventata nota come la santeria, e magari aveva parlato di questo anche a Elizabeth e ad Abigail. A Tituba, nonostante fosse una schiava, fu permesso di parlare, come vi dicevo, e ne disse un totale. Lei confessò proprio a pieni polmoni che lei parlava regolarmente con il demonio e che lui le aveva ordinato di fare del male ai bambini del villaggio. Disse che aveva lavorato alle Barbados prima presso una donna che le aveva insegnato molti trucchi stregoneschi e che lei quindi era una strega che era appunto devota al maligno e al male in generale. Tirò in ballo poi anche le altre persone, perché fu lei a fare il nome di Sarah Osborne, nonostante fosse già stata nominata, notiamolo bene, sia da Elizabeth che da Abigail, e parlò di numerosi famigli che queste donne avrebbero avuto. Arrivò addirittura a dire che Sarah Osborne possedeva una creatura, ma incredibile, perché aveva la testa di donna, le gambe e le ali. Quindi non si capisce bene, quindi una persona con le ali praticamente, direi. E se voi vi aspettate che Tituba abbia pagato queste affermazioni con la morte, mi dispiace deludervi, perché non fu né condannata, né processata, né impiccata, niente, fu rilasciata. Di lei dopo il 1693 si perdono le tracce, non sappiamo assolutamente che fine abbia fatto. L'ultima donna, vi dicevo, che viene citata è Sarah Osborne. Sarah Osborne è un discorso a parte in questa faccenda, perché lei era un membro prominente invece della comunità di Salem. Il problema di Sarah era però abbastanza preciso. Allora, lei si era sposata intorno a prima del 1600, diciamo, del 1660, scusate. Nel 1662 lei e il marito, che si chiamava Robert, vanno a vivere a Salem, hanno poi diversi figli, eccetera. Lui muore nel 1674 e lei entra in conflitto con una famiglia parente del marito morto. Infatti, nel testamento del marito c'era scritto che lui lasciava la sua proprietà, che era una fattoria di 150 acri, ai suoi due figli. Fino alla maggiore età, ovviamente, la proprietà doveva essere diretta da qualcun altro. Sara, che aveva un cervello funzionante, dice: beh, lo faccio io, sono la vedova. Non l'avesse mai detto. Oh mio Dio, una donna che si occupa di affari è sicuramente una cosa abominevole, insomma, già non ci abbiamo la testa per far niente. Se poi ci mettiamo anche accanto ai soldi, veniamo ancora più corrotte, no? Insomma, va da sé, ecco. In questa puntata ci sarà un po' di sarcasmo, perdonatemi, ma a me risulta difficile rimanere distante da queste cose, che anche se travestite in un qualche modo a volte vedo ancora, ecco. Lei quindi entra in lite con questa famiglia, con i Putnam, e ne esce fuori un procedimento legale abbastanza lungo e noioso, molto, molto fastidioso. Quando Sara viene condannata, tutti un po' si stupiscono, no? Perché Sarah Good era una mendicante, di fatto. Tituba era una schiava, ma questa era un membro ben inserito nella società, nonostante lei, per dire, avesse comportamenti che venivano considerati disdicevoli, no? Oltre a questo, intendo, perché lei intratteneva una relazione con un uomo che era stato vicino alla sua famiglia e non lo sbandierava, ma non lo nascondeva neanche, no? E in più lei voleva appunto essere indipendente dal punto di vista economico, una roba ovviamente apocalittica. A questi premeditati arresti se ne susseguono poi altri. Marta Cori, che aveva il terribile peccato di avere un figlio illegittimo di razza mista, non si sa se anche qui con un uomo di origini caraibiche o con un nativo americano, non si sa. Lei si era sposata intorno al 1684, poi nel 1690 era rimasta vedova e si era risposata di nuovo con un uomo di nome Giles Cori. E anche qui c'erano stati tutti dei problemi legati all'eredità e al suo comportamento, perché questa, che pure era un membro rispettatissimo della chiesa, in gioventù aveva avuto un figlio, cioè in gioventù, Dio, non lo sappiamo, comunque a un certo punto aveva avuto un figlio al di fuori del matrimonio. Marta peraltro era molto scettica riguardo alle accuse che venivano mosse, non condivideva questo clima, no? E questo la espose agli arresti in un qualche modo, perché già c'è un figlio illegittimo, quindi è meglio che taci, già tanto che ti teniamo qua. E poi vai anche a dire che non stiamo facendo bene, allora sei serva del demonio pure tu, insomma, sembra evidente, no? Poi finiscono gli arresti anche Elizabeth e John Proctor. Lei verrà incarcerata, non condannata a morte perché era incinta, e in seguito verrà rilasciata. Invece John verrà impiccato. John Proctor era un uomo d'affari estremamente rispettato e di successo. Il problema è che lui, come Giles Cori, difende la moglie. Giles Cori viene arrestato per quello. Viene arrestato e poi ucciso con una tortura terribile. Era un vecchietto Giles Cori, aveva tipo 80 anni, e gli mettono delle pietre sul petto per indurlo a confessare. Lui resiste quasi 2 giorni e poi muore senza aver confessato niente, ovviamente, povero uomo. John Proctor, anche lui, difende la moglie e mette in dubbio insieme a lei la legittimità di queste accuse e di questi processi. Anche lui aveva avuto delle questioni con i Putnam per motivi di vicinato. I Putnam avevano accusato uno dei figli di John Proctor di aver dato fuoco alla loro casa. C'erano ovviamente già delle dispute in corso. Dopo il processo uno di questi figli confessò effettivamente di essere stato lui. E adesso non so se John Proctor fosse un vicino particolarmente amabile, però fatto sta che è morto perché aveva espresso un'opinione. Un'altra donna arrestata fu Bridget Bishop. Era una locandiera. Anche lei aveva avuto alterne vicende matrimoniali. Quasi tutte le donne coinvolte nei processi non sono mai state sposate una volta sola, ma almeno due. Questo perché il tasso di mortalità era molto alto sia fra gli uomini che fra le donne. John Proctor, per dire, aveva avuto 3 mogli e Elizabeth era l'ultima. Le prime 2 erano morte di parto. Quindi ci sta che ci fossero sempre delle eredità in ballo, no? Bridget, che era una donna di circa 60 anni al momento della morte, non solo era una locandiera, ma si vestiva sempre con colori vivacissimi e questo faceva pensare ai suoi compaesani che lei in realtà fosse più devota a Satana che a Dio. Poi Sarah Wiles, che era già stata accusata nel 1649 di fornicazione, era stata poi assolta, aveva avuto da dire con i Putnam, anche lei, strano vero? Perché quando lei si risposa, anche lei a un certo punto, no? Il suo secondo marito era rimasto vedovo da 7 mesi quando loro due si sposano. La prima moglie del marito era una Putnam, era parentata con loro, e loro per questo la detestavano profondamente. Anche lì poi c'erano state delle questioni di eredità. Mary Easty, anche lei, viene arrestata. Viene arrestato anche uno degli ex pastori di Salem, George Barroff. Era appunto un ex ministro e aveva problemi di debiti con la comunità. Non aveva saldato tutti i soldi che doveva e viene arrestato pure lui. Susanna Martin, anche lei. Poi ci sono ulteriori 36 mandati di arresto. Uno fra tutti spicca, John Willard. Lui aveva avuto da dire con i Putnam. Questi avevano avuto una figlia e lui era il loro sorvegliante, no? Un giorno gliel'hanno lasciata, la bambina è morta. Non ho capito se è morta in un incidente o è morta di malattia che le è venuta in quel momento o era già malata, non lo so. Fatto sta che lo considerano responsabile della morte della figlia. Loro, a quanto pare, erano stati distrutti da questa perdita e lo ritenevano appunto responsabile. Viene arrestato, viene ucciso anche lui, viene impiccato. I Putnam continuano a uscire perché fra gli accusatori c'è anche Ann Putnam Jr., una delle figlie della famiglia Putnam. Io non vi sto facendo l'elenco di tutti coloro che in un qualche modo sono stati gli accusatori, no? Sto cercando di portare alla luce coloro che invece sono stati accusati. Poi abbiamo un uomo che si chiamava Roger, credo, Toothaker, che era un medico. Era concorrente di William Gibbs, mi sembra. Qua i Putnam non c'entrano. Però uno dei suoi principali accusatori era Elizabeth Hubbard, che era una serva di Gibbs. Elizabeth Hubbard insieme a Ann Putnam Jr. è un'altra delle accusatrici. Anche lui viene arrestato e credo che, non mi ricordo se muore in carcere o se invece viene impiccato. Allora, diamo un po' di numeri a sto punto. In tutto sono state arrestate 144 persone. Di questi, 54 confessarono effettivamente di aver praticato la stregoneria. Le condanne a morte furono 19. Giles Corey fu appunto ucciso tramite tortura. E almeno 2 o 3 persone morirono in carcere in conseguenza dell'imprigionamento. Alcuni abitavano a Salem Village, 25, molti altri abitavano nelle città limitrofe. Addirittura una 30 venivano dal Massachusetts. Perché io qua ne ho citati pochi ovviamente, ma sono 144 persone che sono state messe sotto processo. In base a cosa, vi chiederete voi? In base a prove incontrovertibili. Allora, si veniva portati a un certo punto di fronte a una corte che si chiamava Oyer and Terminer. Questa corte si stabilì proprio il 2 di giugno del 1692. In tutti i giudici erano 10, uno invece era il capo giudice, che era William Stoughton. Questa gente comminò un tot di condanne. Poi, nel gennaio del 1693, tutte queste persone finirono davanti, cioè le persone che non erano state condannate a morte nei primi processi, nel gennaio del 1693 andarono davanti alla Superior Court of Judicature, che comminò altre condanne. Ma qui non ce ne sono state poi effettivamente di condanne a morte. Le condanne a morte vengono a monte. Infatti la corte di Oyer and Terminer fa 5 processi. Ne fa 2 a giugno, 1 ad agosto e 2 a settembre. Sono loro che mettono a morte quelli che poi appunto verranno uccisi. A capo di questa corte, vi dicevo, c'era William Stoughton. E lui e i suoi colleghi cos'è che dovevano fare? Dovevano in un qualche modo giudicare se una persona era davvero una strega o no. L'unica parola che contava era quella delle accusatrici. Queste donne o ragazze, perché ricordo che Elizabeth aveva 9 anni, Abigail 12, Elizabeth Hubbard ne aveva 17 e Ann Putnam ne aveva 12, anche lei, quindi queste ragazzine, a parte Elizabeth che a 17 anni poteva sposarsi ovviamente, decisero la morte e la vita di questa gente. In base a cosa, vi dicevo? Allora, queste ragazze venivano messe in prima fila e esibivano dei comportamenti che, a detta dei giudici, rinforzavano la veridicità delle loro parole. Ovviamente loro avevano molte cose da dire. Dissero che le persone da loro accusate andavano in sogno, no? Di notte da loro in sogno a torturarle, a procurargli incubi. Che si presentavano da loro durante la giornata in forma di spettro, come una sorta di proiezione astrale, no? E facevano loro del male fisicamente. E per questo esibivano lividi, pizzichi, ferite, piccole ferite, no? Che sarebbero state inferte appunto da queste forme astrali. C'erano poi tutta una serie di maledizioni che potevano essere lanciate da questa gente, no? Quindi è andato male un raccolto, ti sei ammalato, sei morto, ti è morto qualcuno, hai avuto delle perdite a livello economico. Questi erano tutti segnali di un possibile maleficio ordito da una strega. In più, queste ragazze, vi ho detto che venivano messe in prima fila, perché? Perché si credeva che la prossimità tra la vittima, che in questo caso erano le accusatrici, e i carnefici, che in questo caso erano gli accusati, facesse un qualche effetto. Quindi queste ragazze, che passavano il tempo urlando, dimenandosi, contorcendosi, avendo le convulsioni, imitavano le loro voci, le voci dei loro, degli accusati, ne imitavano i gesti, adducendo come motivazione il fatto che erano obbligati a farlo, c'era una sorta di coercizione sotto, no? Una coercizione ovviamente dal sapore demoniaco. Perché? Perché stando vicini la stregoneria di questa gente, no? Il maleficio obbligava privava le accusatrici della volontà e le obbligava quindi ad essere delle marionette nelle mani degli accusati. Non si capisce ovviamente perché se voglio farti del male ti obbligo a ripetere quello che dico, soprattutto se sto dicendo che secondo me dici un mucchio di stronzate. Comunque, queste erano le prove che venivano prese per buone, che erano assolutamente credute. In più c'erano anche altre cose che dovevano essere considerate. Una era: tu, accusatore, venivi toccato dall'accusato e immediatamente avevi una crisi convulsiva e chiaramente demone, stregoneria secca. Se in casa ti trovavano degli oroscopi, strega. Se in casa ti trovavano delle bamboline, strega. Non dimentichiamoci che, benché fosse una colonia bianca, c'erano anche delle persone straniere, persone native e persone che venivano anche dalle Indie, diciamo, no? Dai Caraibi. Queste persone portavano con sé un folklore, una superstizione molto diverso da quello bianco. E ci sta che qualcuno avesse in casa la classica bambolina, che non penso ci facessero il voodoo, peraltro. Ma anche se fosse, erano tempi in cui queste cose succedevano. La gente ci credeva. Poi un'altra prova che usavano era l'insensibilità corporea. Beh, al di là del classico marchio della strega, quindi se avevi i capelli rossi o altre cose, cioè già partivi male. Ti toccavano in un dato punto, no? Ti stocassavano di qua e di là, e se trovavano un punto in cui non esibivi una sensibilità di un qualche genere, strega. Quindi se ci fossi stata io e mi avessero toccato sulla nocetta sinistra, facile che mi avrebbero impiccato, perché io lì metà dei giorni non sento niente. È un punto minuscolo, ma basta. Ovviamente a noi queste cose sembrano al limite del ridicolo, no? Cioè che dei magistrati, degli uomini di cultura abbiano tenuto fede a queste prove, a noi sembra una cialtroneria di proporzioni inaudite. Tuttavia, non dobbiamo mai dimenticarci del momento storico in cui siamo. Un momento storico estremamente complesso, dove gli animi erano turbolenti, di certezze ce n'erano poche, e tutto questo è accaduto in una comunità che tentava disperatamente di mantenere un'identità in un mondo diverso da loro, perché la comunità puritana comunque era piccola. Cioè, rispetto al mare magnum dei protestanti, anche presenti in America, in Puritania non erano tanti ed erano tutti conglobati lì, No, non avevano una rete fuori. Badate che non li sto giustificando, sto suggerendo semplicemente di ricordarci sempre del contesto storico. Le vittime, come ho detto, vennero tutte impiccate, scomunicate, prima ancora, e dopo la morte gli fu negata la sepoltura in terra consacrata. Dopo che i superstiti e i primi processi andarono di fronte alla Superior Court of Judicature, ci furono poi delle... non più delle pene, no, dopo la faccenda andò dissolvendosi. Tanto che di quelle 144 ne sono morte meno di 30. Questo vuol dire che questa Superior Court ne ha assolti tantissimi. Poi ci sono stati peraltro addirittura anche dei risarcimenti, anche se tardivi, e attualmente ci sono anche dei memoriali. Resta anche da considerare che non tutti i puritani erano d'accordo. Un uomo che si chiamava Increase Mather era totalmente contrario ai processi e non era l'unico puritano a essere contro. Lui non viveva lì, ed era un uomo molto famoso, molto ricco e rispettato. Era un autore, uno scrittore, un letterato. Insomma, arrivare a impiccare Increase ce ne voleva. Lui non metteva in dubbio l'esistenza della stregoneria, sarebbe stato eretico, ok? Quello di cui dubitava, e di cui dubitava fortemente, erano i metodi che questi giudici avevano usato per giudicare questa gente. Lui riteneva che fosse da matti basarsi sulla parola delle accusatrici e su quel mucchietto di sintomi che esibivano, che potevano essere benissimo, indovinate un po', simulati. Ci aveva ragione Increase. E che ricordava anche che per condannare qualcuno a morte, cosa legittima prevista dalla legge, lui dice, occorre una prova incontrovertibile. Una parola non è sufficiente e neanche una crisi convulsiva. Ci voleva, secondo lui, qualcosa di più definitivo. Che cosa? Non lo so. Fatto sta che lui non era d'accordo. Suo figlio, invece, Cotton, era invece totalmente pro processi. Lui ne fece la cronostoria, quasi tutto quello che abbiamo lo dobbiamo al buon Cotton che documentò ogni singolo avvenimento. E lui era invece convinto che il male fosse tra di loro. E io non oso pensare a come stesse questa gente. Cioè un uomo che magari in tutta coscienza riteneva di essere assediato dal demonio, ma devi stare malissimo. Cioè non sono ironica, probabilmente avevano un malessere che era molto forte, no? Davvero. Intanto però, prima di avviarci verso la fine, diamo un'occhiata ai Putnam. Allora, i Putnam erano di origini inglesi, e venivano dal Buckinghamshire ed erano arrivati in America proprio per via della loro fede puritana. Il Putnam che ci interessa è Thomas Putnam, i cui nonni erano proprio i fondatori del ramo americano della famiglia. Thomas aveva alcune ragioni, probabilmente riteneva di avere alcune ragioni per essere così invelenito rispetto ai soldi. Lui e la moglie avevano avuto, la moglie si chiamava Anne, come una delle figlie, è chiamata Anne Putnam Senior, e avevano avuto 12 figli, erano parecchi, no, da mantenere. Lui aveva combattuto durante le guerre di Re Filippo, aveva anche servito il villaggio di Salem nella parrocchia, e lui era nato lì. No, era di Salem, proprio come la moglie. Veniva da una famiglia ricca, ma suo padre e suo suocero lo avevano escluso dai grossi lasciti. Thomas forse sperava di ereditare. Non so dirvi se lui era il primogenito del papà oppure no, immagino di sì, perché altrimenti non si spiegano le sue aspettative. E immagino che anche la moglie avesse così motivo di aspettarsi un'eredità di un certo calibro. Il grosso dell'eredità del papà di Thomas andò al suo fratellastro, che si era sposato nella famiglia rivale, i Porter, e questo ovviamente aveva portato un sacco di guai, no? Perché i due fratelli avevano litigato furiosamente. Molte delle persone accusate, come abbiamo visto, è legata quindi ai Putnam, o per questioni di eredità, o perché sono in un qualche modo parenti dei Porter. Ai processi non testimoniò solo Anne Jr., testimoniò anche Thomas, no? E lui, di persone in un qualche modo legate alla famiglia Porter, ne accusò 43. La figlia 62. Fate due conti, 62 più 43, se non mi sbaglio, fa 105. 105 su 144. Sono tantissimi. L'idea che può venire è che questo processo, nato da non si sa dove, perché noi non sappiamo il motivo per cui Elizabeth e Abigail fecero le accuse. Una delle teorie vuole che le ragazze fossero vittime di ergotismo. L'ergotismo è una malattia neurologica che si prende dall'ergo, che è un parassita delle graminacee che si trova in alcuni cereali come la segale. Se tu ingerisci questo fungo, questo parassita, hai dei problemi, fra cui allucinazioni. Si pensa peraltro che i processi alle streghe di Salem non siano l'unico evento storico originatosi eventualmente dall'ergotismo. La vicenda della nave fantasma, la Mary Celeste, si è ipotizzato che l'equipaggio fosse vittima di ergotismo. Le apparizioni di Fatima e di Lourdes, si è pensato che le ragazze, sia Bernadette che i tre pastorelli, soffrissero di ergotismo, perché appunto questo disturbo porta a allucinazioni che sono legate normalmente all'ambiente circostante, al vissuto personale. Quindi queste ragazze, che vivevano in un mondo estremamente puritano, passatemi il termine, e dove il diavolo si respirava così bene, l'influenza del male era tanto temuta, magari loro hanno sviluppato questa malattia ed ecco che puff, no, poi è successo quello che è successo. Questo sarebbe stato l'avvio, no, ovviamente, poi il calcio d'inizio. Dopo c'è andato dietro tutto il resto, magari i Putnam hanno visto una buona occasione per vendicarsi, non lo so, non lo sapremo mai, ovviamente, ci mancherebbe altro. Poi ci sono tutte delle altre ipotesi che coinvolgono altre malattie neurologiche. Una delle ipotesi è addirittura che queste ragazze fossero in cerca di attenzioni, semplicemente erano adolescenti irrequiete. Ora, se può passare, tutte queste interpretazioni possono passare per Elizabeth Paris e Abigail Williams, mi sembra che Anne Putnam e Elizabeth Hubbard ha mosso delle accuse, poi la più nota è quella appunto contro il concorrente del suo datore di lavoro. Sembra che invece dietro le accuse di Anne Putnam ci sia un disegno diverso, ma questo noi non lo possiamo ovviamente sapere. Per ironia della sorte, peraltro, sia Thomas che la moglie morirono nel 1699, lasciando 10 figli, di cui ancora piccoli, orfani. Quindi di nuovo immagino ci siano stati dei problemi sull'eredità. I processi alle streghe di Salem sono davvero entrati nell'immaginario collettivo, e lo sono in molti modi. Per dire, uno dei telefilm della mia adolescenza, Sabrina vita da strega, il personaggio è legato, no, alle streghe di Salem. Quindi è stato declinato in molti generi e in molte arti. Ricordiamo solo alcune opere legate ai processi alle streghe, che sono Il Crogiuolo, un'opera di Arthur Miller del 53, che ha debuttato a Broadway proprio nel gennaio del 53, e dove lui usa le vicende delle streghe per fare un parallelismo col maccartismo. è diventato anche un film nella seconda metà degli anni 90 con Daniel Day-Lewis, Winona Ryder e John Cusack. È un film molto carino, un po' pesante, carino. L'opera teatrale l'ho letta, è molto bella, fa un po' male al cuore. Poi, come ho detto, si è declinato in moltissime altre salse, no? Uno dei film per l'infanzia d'eccellenza, che non è un bellissimo film, ma è diventato un cult, Hocus Pocus, del 93, con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Katina Jimmy, direi. Le protagoniste, le tre streghe, sono tre streghe che sono state uccise durante i processi alle streghe di Salem, che però erano davvero delle streghe cattive quelle. Ho sposato una strega del 42 con Veronica Lake e Friedrich March, parla di una strega che si reincarna in una giovane e via di conseguenza. È arrivato anche in TV, nelle mani di Ryan Murphy, nel 2013 American Horror Story ha fatto una serie intitolata Coven. Sulle streghe ci sono anche dentro le streghe di Salem. È forse un po' più ampio come panorama, però c'è anche quello, insomma. E questo è quanto. Un'isteria collettiva che ha fatto ammazzare 19 persone, qualcun altro è morto in carcere. E davvero, per noi è impossibile ormai da pensare, ma ecco, se ci può consolare, quello è stato l'ultimo processo alle streghe che si sia verificato in America. Anche perché dopo un po' si sono piantati i semi della rivoluzione, dell'indipendenza, e quindi hanno avuto, direi, altre cose a cui pensare. Possiamo tenere sempre presente comunque che in alcune zone dell'America un certo puritanesimo è sempre presente, pensiamo alla Bible Belt, che fa abbastanza rabbrividire, le cose in cui credono e tutto, questi pensano che il darwinismo sia opera del demonio. Bene, e con questo è tutto. Grazie di averci ascoltato e a risentirci alla prossima.
Gocce di Storia è un podcast di Annalisa Manotti confezionato da Davide Orlandi. Su www.goccedistoria.it potete sempre trovare le fonti bibliografiche, i riferimenti delle musiche utilizzate negli episodi e qualche volta delle correzioni scoperte dopo la pubblicazione dell'audio. Non troverete dei pulsanti per effettuare donazioni con PayPal o Patreon, perché il nostro è un hobby e un divertimento e non vogliamo che diventi un lavoro. Ma se il podcast vi piace e volete aiutarlo a crescere, potete farlo lasciando una valutazione su Apple iTunes o su altre piattaforme di ascolto. Oppure potete condividere sui social network le nostre puntate, in modo che i vostri amici interessati alla storia possano venirne a conoscenza. Per parlare con noi potete unirvi al gruppo Telegram di Gocce di Storia, t.me/gocce di storia, scriverci sulla pagina Facebook oppure mandarci una mail tramite il modulo che trovate su www.goccedistoria.it. Grazie come sempre per il vostro sostegno e alla prossima puntata! Scarti di storia.